Modem.
Oggi una copertina esclusivamente musicale per questo modem nella forma incontro con un ospite che ci porterà nel mondo dei suoni. Saremo a colloquio con Silvia Bianchera, che è l'autrice dei brani che abbiamo appena ascoltato. Erano estratti nell'ordine da Elegia capricciosa per violoncello e banda sinfonica, da Beati mortui per coro e organo e Inghirlandata di violette per pianoforte e flauto traverso. Le composizioni intere si possono facilmente trovare su YouTube. Ma presento la nostra ospite Silvia Bianchera, appunto italiana, nata a Roma nel 1943, con alle spalle studi musicali, prima in canto e poi in composizione presso il Conservatorio di Milano, allieva e poi moglie di Bruno Bettinelli. Il maestro dalla cui classe sono passati anche Riccardo Muti, Claudio Abbado, Maurizio Pollini e Bruno Canino, per citare alcuni nomi noti della musica classica, ma anche Gianna Nannini fu allieva di Bettinelli. Silvia Bianchera nella sua carriera ha collezionato diversi riconoscimenti, ha collaborato con illustri direttori d'orchestra e solisti che hanno interpretato brani suoi. Infine ricordiamo che le sue composizioni sono state pubblicate da importanti etichette musicali, tra le quali Ricordi, Curci, Sonitus e Certosa Verlag, casa editrice tedesca specializzata nella promozione dei lavori delle musiciste. Con Silvia Bianchera parleremo di musica, riferendoci al suo lavoro, alla sua esperienza, ma approfitteremo della sua presenza anche per parlare di donne compositrici che, tra mille fatiche, ci sono sempre state nella storia, ma solo in tempi piuttosto recenti si è finalmente cominciato ad approfondire lo studio delle loro composizioni. Buongiorno da Sabina Zanini al microfono, Amanda Fendler in regia e da Renato Amadò che assicura la messa in onda. E benvenuta a Silvia Bianchera con In Studio, buongiorno.
Buongiorno.
Silvia Bianchera, partiamo dall'inizio, come giusto che sia. Lei si è diplomata in ragioneria, ma nella vita ha fatto altro. Insomma, sì. Come è entrata la musica nel suo percorso professionale?
Allora, buongiorno a tutti innanzitutto. Sì, la musica era in casa, perché mamma era una buona pianista, si era diplomata a Santa Cecilia a Roma, e papà era molto sensibile alla musica. E ricordo benissimo quando avevo 10 anni e dissi alla mia mamma: mamma, da grande voglio fare la musicista. La cosa non è che fosse stata molto ben accettata, però poi alla fine, quando sono arrivate le prime soddisfazioni, le mie soddisfazioni poi si trasmettevano anche a papà e mamma, quindi poi è andata bene, la mia scelta ha funzionato.
Ecco, nel suo percorso aveva iniziato con il canto, con lo studio del canto, e poi è passata alla composizione, che, lo ricordiamo, ha studiato al Conservatorio di Milano con il maestro Bruno Bettinelli. Ecco, come è avvenuto questo passaggio alla composizione?
Il passaggio alla composizione è stata una cosa curiosa, perché io non avrei mai pensato che un giorno mi sarei dedicata appunto a questa disciplina. Era stato il mio primo maestro, il maestro Manenti a Brescia, nei miei primi studi, quando studiavo quella materia che si chiamava un tempo armonia complementare, ed era una materia obbligatoria nei corsi di pianoforte. Io portavo i miei compitini d'armonia al maestro e lui mi diceva: ma sai che li ricrei, hai secondo me delle doti creative, dovresti proprio... Ma no, maestro, non mi sento proprio di creare, posso fare i compiti al meglio. Quando poi sono passata al Conservatorio di Milano e ho frequentato entrambe le materie principali, quella del canto e quella della composizione, il maestro Bettinelli mi ha detto la stessa cosa. Mi diceva: guarda, i lavori che fai scolastici sono ben fatti e si vede che hai delle doti creative. Dovresti dedicarti un po' di più a scrivere qualcosa di tuo, che nasca dal tuo cuore, dal tuo cervello, e non solo realizzare i lavori su tema dato, come si fa appunto nei compiti di scuola. Ho fatto molta fatica ad iniziare, perché finché non mi sono sentita ricca di quelle nozioni, di quegli arnesi che mi potessero permettere di, a mia volta, ricreare, di creare, non ne partivo, non ne veniva fuori nulla dalle mie mani, dalle mie matite. È stato poi il maestro stesso, quando frequentavo il sesto anno di composizione, in cui mi ha detto: beh, adesso basta, adesso devi scrivere assolutamente qualcosa, fatti coraggio, non avere la timidezza che si può avere davanti alla pagina bianca. E così è stato, mi ha dato praticamente una spinta decisiva. E siccome frequentavo il canto e la composizione, è stato facile scrivere delle liriche per canto e pianoforte.
E allora entriamo nel concreto con un breve ascolto di una sua composizione. Ecco, quello che abbiamo appena sentito è un estratto da un canto a cappella intitolato Ave Maria, insomma un tema, una preghiera, ripresi da molti compositori, e lo stile ci riporta alla musica antica. Dunque, un autore contemporaneo, anche un autore contemporaneo, deve sempre impossessarsi della tradizione musicale che l'ha preceduto, ripartire dal passato.
Io lo considero obbligatorio, rivivere su di noi ciò che è stato. Si tratta di conoscere la grammatica che ha costruito i grandi, da Monteverdi a Beethoven a Mozart. Loro sono vissuti creando attraverso la musica, attraverso le regole di base della musica, e le considero obbligatorie ancora oggi, anche se molti docenti di oggi considerano tutto questo studio inutile. Ecco, non vado oltre il mio pensiero.
Ne abbiamo avuto un saggio anche nella nostra copertina iniziale, insomma lei ha composto per diversi strumenti, e questo significa naturalmente conoscere a fondo le potenzialità e la tecnica di tutti gli strumenti. Come ci si prepara a questo?
Ci si prepara frequentando le classi dei compagni, degli amici, quindi la tua amica che studia pianoforte vai a ascoltare le lezioni di pianoforte, la tua amica che studia violoncello vai nella classe di violoncello. Sì, chiaramente devi chiedere il permesso al docente di poter ascoltare. E beh, molto insegna anche l'insegnante, l'insegnante di composizione ti insegna tante cose, ci sono anche trattati, ma sentire le lezioni dal vivo di violino, di violoncello, di clarinetto, di fagotto o di corno è molto importante, molto formativo.
E sì, perché sennò il rischio c'è di comporre qualcosa di poi ineseguibile.
Ineseguibile, sì, me ne parlano spesso gli esecutori, di cose ineseguibili.
Quindi è una cosa che capita.
Una cosa che capita e li fa molto arrabbiare, perché si sentono un pochettino, diciamo, offesi nel loro lavoro.
Adesso abbiamo preparato un altro ascolto che sì, dal titolo A una zanzara. E qui c'è il canto e la storia di un innamorato respinto che invita una zanzara a pungere la sua amata per vendicarlo.
No.
Si conclude.
Questo è il finale. Il finale.
Si conclude, sì, con il colpo delle mani per uccidere, insomma, questa zanzara molesta. Silvia Bianchera, questa vena ironica che troviamo in diverse sue composizioni. Dunque, ci si può anche divertire con la musica, si possono raccontare delle storie.
Si possono raccontare delle storie. Certo, anche qui ci vuole una grande conoscenza dello strumento, perché in vari momenti il violoncello e il violino imitano il suono della zanzara, e la voce, il ronzio, ecco, della zanzara. Ma soprattutto il testo di Gianfrancesco Maia Matardona, che è bellissimo, che ti invita a tutto questo. E era un testo che aveva già musicato mio marito per voce, per madrigale, quattro voci. E mi sono detta un giorno: anch'io devo riuscire a musicarlo. E quando il Dedalo Ensemble di Brescia mi ha chiesto un lavoro per voce e strumenti, ho pensato proprio ad una zanzara.
E ora direi che passiamo al capitolo della composizione musicale al femminile. Sì. Lo facciamo comunque partendo dalla sua esperienza personale. Sì. Nella classe di composizione che lei ha frequentato con il maestro Bruno Bettinelli, c'erano altre compagne di studio?
Ma quando sono entrata io nel 64, no, non c'era nessuna. Poi a poco si è allargato il numero delle fanciulle, e devo dire che ho avuto delle compagne. Io poi ormai mi ero già diplomata, ma ho seguito, essendo poi diventata moglie del maestro, ho potuto seguire queste giovani musiciste, e devo dire ci sono state delle artiste di altissimo rango, molto, che ancora oggi lavorano e sono note. Per esempio posso fare un nome solo di una mia compagna di conservatorio, che si chiama Barbara Retagliati, che vive in Svizzera tra l'altro, e ha recentemente vinto un premio internazionale di composizione, è appena tornata da New York, dove ha avuto la sua esecuzione, quindi non male.
Ma cos'è che frenava le donne? Facevano fatica, insomma?
Insomma, sappiamo che le donne hanno sempre avuto un po' così, sono sempre state un po' relegate al ruolo di mamma, anche per loro scelta tante volte, no? Di mamma, moglie, padrona di casa, eccetera, eccetera, ma anche collaboratrice del marito. Il fatto è, se questo è il mio pensiero, che per scrivere musica devi avere innanzitutto conoscere bene la tecnica musicale, altrimenti cosa scrivi? Non costruisci una casa se non hai mattoni, questi mattoni te li devi forgiare tu. E poi ci vogliono molte ore di seguito, non puoi lavorare per un'ora e poi fermarti perché devi andare a fare un'altra cosa e poi riprendi il pensiero ormai si è perso, devi avere molte ore di seguito. Ecco perché forse è stato un po' frenato da questo il lavoro al femminile. Se una scrittrice può magari nella notte, nel silenzio della notte, lavorare, come fa una musicista che scrive magari seduta al pianoforte a far questo? È impossibile. Però diciamo che nelle ultime generazioni le donne si sono vendicate assolutamente. Racconto velocemente un episodio. Quando io ho vinto il mio primo concorso importante, diciamo nel 1980, quando è stata aperta la busta per vedere chi era il vincitore del concorso anonimo, è venuto fuori il mio nome, e un signore della commissione con cui ho parlato mi ha detto che tutti quanti hanno detto: oh, una donna. Oggigiorno, se succede questo, nessuno si stupisce più.
Il che vuol dire che almeno dei passi avanti in questo senso li abbiamo fatti.
Assolutamente, sì. Sì.
Poi immagino che comunque per le donne rimane sempre un poco più difficile magari, appunto, ritagliarsi lo spazio. E
poi entrare nei cartelloni dei teatri. E quello è la grande difficoltà, è quella.
Ancora oggi, eh?
Sì.
E invece, guardando, ecco, al passato più remoto, Silvia Bianchera, il primo problema per una donna naturalmente era accedere a un'educazione musicale, insomma, perché sì, appunto l'ha detto, è una cosa che non si può fare da autodidatte. E, insomma, quelle che ce l'hanno fatto, come ci sono riuscite?
Dunque, quelle che ci sono riuscite, diciamo, possiamo partire da quella che io considero la mia nonna della musica, e cioè la Francesca Caccini, che era la figlia di quel Caccini che apparteneva alla Camerata dei Bardi. Quindi stiamo parlando della della Firenze Medicea, no? Dove i più grandi nomi della filosofia, della cultura, della letteratura, del latino, del greco approdavano. E Francesca Caccini, figlia appunto di questo compositore della Camerata di Bardi, Giulio Caccini, poté accedere agli studi musicali che venivano affiancati, e sono d'accordo e la penso anch'io così, affiancati allo studio della geometria e della matematica, perché l'accordo musicale è dato dalla distribuzione in ordine dei suoni che scaturiscono dal monocordo di Pitagora. Quindi lei aveva tutte queste belle conoscenze, conosceva l'uso del liuto, del clavicembalo, aveva una bella voce e quindi non solo compose ma cantò i suoi brani ed era molto ricercata dalle varie corti. Il padre, che poi non volle che si spostasse più di tanto, ma lei era molto famosa.
Perché l'altro problema appunto per le donne è che per molti secoli, insomma, si giudicò anche inappropriato che si esibissero in pubblico, insomma, anche questo impediva di far conoscere poi la produzione femminile.
Sì, diciamo che il ruolo dell'interprete non aveva pregiudizi, ecco, le cantanti del 600, del 700, soprattutto del 700 con il teatro pubblico, venivano idolatrate, erano le compositrici che non approdavano. Questo sì, devo prendere atto.
Sempre attingendo al passato, ecco, c'è anche l'esempio, forse quelle un po', insomma, più conosciute, di donne compositrici che però erano figlie, mogli, sorelle, sì, di compositori famosi. Adesso faccio qualche esempio: Fanny Mendelssohn, che era sorella di Felix, la sorella di Mozart, Clara Schumann, che era moglie di Robert. Ecco, queste donne riuscirono a farsi conoscere alla propria epoca oppure rimasero sempre un po' nell'ombra dei familiari più famosi?
Sì, un pochettino nell'ombra senz'altro, ma dipendeva molto anche dall'atteggiamento della famiglia, chiaramente. E non ho mai capito, per esempio, perché Fanny Mendelssohn sia stata un pochettino messa da parte, perché poi il fratello la adorava. Lo sappiamo dalle cronache che alla morte della sorella aveva deciso quasi di non lavorare più, voleva smettere di vivere, eccetera, eccetera. Però io credo che forse la volesse anche proteggere dai commenti, che so, magari non è vero che l'ha scritto la sorella, in realtà l'ha scritto il fratello, non so, forse ci poteva anche essere questa forma di protezione da parte di Felix. Per quello che riguarda la grande Clara Schumann, lei fu eseguita. Lei stessa il suo lavoro più importante è il concerto per pianoforte e orchestra, e lei stessa lo eseguì parecchie volte. Ma certo l'ombra del marito l'ha sempre relegata più a esecutrice che non a compositrice. Però diciamo che in questo ultimo secolo, o meglio nel secolo scorso, si è vendicata, perché sono molto eseguite le sue liriche, molto eseguiti i suoi brani. Anche perché appunto ci sono dei gruppi strumentali che eseguono addirittura solo musica al femminile, quindi la Clara e anche Fanny si sono vendicate.
Lo stava dicendo adesso, appunto, sì. Alcune composizioni non si sa, erano state firmate dal fratello, dalla sorella,
sì.
Beh, ci sono anche problemi di attribuzione in questo senso?
Sì, ci sono problemi di attribuzione, diciamo che più per Fanny che non Clara. Io Clara la riconosco subito rispetto al fratello, è più immediata, più sintetica rispetto a Robert.
E invece lei, Silvia Bianchera, che ha avuto un marito e maestro importante, appunto Bruno Bettinelli, lei ha faticato a trovare i suoi spazi?
Ma per la verità lui mi diceva di lavora, ti raccomando, impegnati. Poi il tempo era quello che era, perché andavo a Bergamo ad insegnare, avevo un marito, avevo una casa, però lui insisteva tantissimo, dai, che devi bagnare il naso agli altri, non so cosa volesse dire, ma insomma diceva così. No, ci teneva che lavorassi, ci teneva, sì. E poi lei sa che oltre alle donne compositrici c'erano anche, in quel periodo c'erano anche le cantautrici, vero?
Esatto, infatti su questo avrei voluto anche tornare, perché parlando appunto di composizione femminile attuale, ecco, un capitolo importante appunto è quello delle cantautrici, che non dobbiamo ritenerlo un sottogenere, insomma.
Certo, erano, io mi ricordo che dei nomi adesso in questo momento... Aspetti, niente, non mi viene in mente nessuna. Comunque ricordo negli anni 70 più che altro, negli anni 70, che c'erano delle signore, donne compositrici. Chiaramente non so fino a che punto i brani fossero tutti scritti da loro, ma comunque c'era questa volontà di non lasciare spazio solo al cantautore. E beh, una è stata anche allieva di mio marito.
L'abbiamo citata all'inizio, sì. Appunto tra i allievi e le allieve, anzi, di suo marito c'è stata anche Gianna Nannini, che tutti conosciamo, e che probabilmente non tutti sappiamo che ha un'educazione classica alle spalle.
Sì. Lei aveva superato il quinto anno di pianoforte, credo al Conservatorio di Lucca, credo. E poi veniva a Milano per continuare gli studi di pianoforte col maestro Perrotta, che abita a 500 metri dalla nostra abitazione di Milano. Poi veniva a lezione da mio marito e poi andava alla sua casa editrice, per cui passava la giornata a Milano riempiendola di impegni, appunto. E ricordo che mio marito le diceva: ma Gianna, con tutto il talento che hai, non potresti dedicarti anche ad altre cose oltre alla musica leggera? E lei gli diceva: no maestro, io sento che la mia strada è quella del rock, e quindi continuo su questa via. Comunque era un'appassionata pucciniana e chopiniana.
Ma nel lavoro della composizione proprio, quanto è mestiere, ispirazione? Come si lavora proprio concretamente?
Bella domanda questa. Dunque, innanzitutto devi avere accumulato tante belle cose dentro di te. Cioè, come diceva mio marito, il sacco deve essere pieno di informazioni, di nozioni, di conoscenze. E io lo stimolo che ho, parlo per me naturalmente, viene dalla richiesta. Quando mi telefona una persona che non conosco e mi dice: senti, ho sentito il tuo lavoro, faccio ad esempio ad una zanzara, mi è piaciuto tantissimo, perché non scrivi una cosa per il nostro gruppo? Ecco, per me già questo è una partenza meravigliosa, io già parto a razzo. Poi magari questo è un trucco che posso consigliare ad altri, di incominciare mettendo note di un brano che avete già fatto, e così la pagina non è più bianca, ha già qualche notina, e poi andate avanti. Poi magari le prime note le cancellate, non funzionano più. Però io uso questo sistema. Incomincio con note già di un'altra composizione.
Insomma, il problema della pagina bianca.
Il problema della pagina bianca è terribile. Sì.
Venendo invece a quello che è l'aspetto degli studi musicologici, insomma, quando è che si è cominciato davvero a interessarsi un po' seriamente al lavoro delle compositrici?
Sì. Un lavoro importantissimo è quello della Ryan Samuel, una gallese vivente, penso che sia sugli 80 anni circa, che ha radunato come minimo, parlo di tempo fa quando ho letto queste notizie, ha radunato il nome di 900 compositrici, e creando un vero e proprio dizionario che è facilmente contattabile, consultabile. E così un'altra autrice stupenda, una donna meravigliosa, che è stata anche mia cara amica, è la Patricia Atkins-Kitty, che ha fondato l'Associazione Donne in Musica, e nel 1982 ha radunato ben 27.000 nomi di musiciste. Ci sono quindi le compositrici, le musicologhe, le pianiste, le violiniste, eccetera, eccetera. Ed ha scritto due volumi dedicati alle italiane del nord e del centro del sud. E a me mi diceva: sai Silvia, devo metterti in tutti e due, perché sei nata a Roma, però hai studiato a Milano, e quindi devo metterti in tutti e due.
Ma appunto per chi studia queste composizioni è poi difficile trovare anche il materiale, perché immagino che tante cose siano andate perse, essendo appunto magari non state pubblicate, soprattutto
diciamo
nel
che
passato.
Oggi ci sono dei legami attraverso le biblioteche che ti permettono di scoprire dove si trovano. Per esempio, ho trovato un lavoro di mio marito che si trova a New York e io non ce l'ho, però è in una biblioteca di New York. Quindi questo tipo di collegamento delle biblioteche ci permette di poter trovare tanto materiale.
Ma se pensiamo appunto, non so, tipo a due secoli d'oro come il 700-800,
alla
produzione femminile...
Tante cose sono andate perdute, però per esempio nella biblioteca del Conservatorio di Brescia c'è moltissima musica di Benedetto Marcello, per esempio. Certo, non è una donna, ma chi volesse appropriarsi della musica di Benedetto Marcello deve venire a Brescia. Lui è stato camerlengo per la Repubblica Veneta a Brescia.
E perché allora, voglio dire, appunto, normalmente queste creazioni rimanevano anche un po' chiuse
senz'altro.
Insomma, tra le pareti domestiche,
sì,
mettiamola
sì.
Così.
C'erano i copisti che lavoravano molto, per cui troviamo delle opere di Donizetti in Islanda, altre in Sudafrica, proprio perché i copisti, non c'erano le fotocopie, facevano le varie versioni che poi si trovano in giro per il mondo. Bisogna chiedere agli studiosi di Donizetti, che stanno impazzendo trovando il loro idolo dovunque.
Ecco, lei ancora insegna canto e quindi diciamo che ha ancora un po' probabilmente sott'occhio quella che è la didattica anche nei conservatori, e quindi le chiedo, ma oggi come oggi si presta più attenzione magari inserendo anche nei programmi di studio il repertorio delle compositrici?
Sì, diciamo che prima ho nominato Francesca Caccini, ecco, alcune liriche, è un termine moderno, canzoni forse si potrebbero chiamare di più, di Francesca Caccini c'erano già da anni nelle antologie, ma ho notato che molte colleghe di canto dei conservatori italiani, sia ultimamente anche a Bari sono state fatte una serie di concerti dedicate a compositrici di tutto il mondo, e poi nei programmi d'esame, ormai si chiamano lauree di canto, appaiono spesso nomi di compositrici, sia del passato che contemporaneo. Si dà molta più attenzione.
Quindi insomma, anche se prendessimo una storia della musica di fresca stampa, li troviamo finalmente i nomi anche delle donne compositrici.
Questo non lo so. Qualcuna sì, quelle che fanno parte ormai della storia, come Fanny Mendelssohn e Clara Schumann, però non so se il musicologo si sia interessato a questo, ma io penso di sì.
E magari verrà un giorno in cui, se chiederemo a qualcuno fammi il nome di un compositore, dirà il nome di una donna.
Una donna, si dice, dunque la moglie di quello là. E non il marito di quell'altra.
Non è, la sorella di Mozart.
La sorella di Mozart
e non Mozart.
Sì.
Va bene, io la ringrazio, il tempo a nostra disposizione ormai è terminato.
Grazie a voi.
Modem torna domani.